Grazie, grazie di cuore. Non è per nulla facile, lo dico per esperienza, non è un modo di dire, trasmettere fedelmente la parola del Signore. C'è sempre la paura di non essere capaci, di non essere chiaro, di non trasmettere come si vorrebbe le verità della parola del Signore. Ringrazio quanti pregano per questo, per me, come è stato fatto questa mattina. Grazie davvero di cuore, perché sicuramente rivolgersi al Padre Celeste per coloro che servono è un grande incoraggiamento. Quindi vi salutiamo affettuosamente. È davvero bello stare anche attraverso un mezzo come questo, alla presenza del Signor Gesù. Allora, torniamo al capitolo 2 del Libro degli Atti, e questa mattina leggeremo due versi, il 41 e il 42 del capitolo 2. Atti 2, 41 e 42. Dicono così: quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Mi sembra che questa mattina, attraverso le preghiere, attraverso i passi iniziali che sono stati letti, siano emersi almeno due verità principali: quella che è Dio, la verità, colui che non ritira le sue promesse, colui che è fedele, e quello che è l'uomo, quello che siamo noi. E noi cosa siamo? Come ci definisce Gesù? Gesù ha detto una volta ai suoi discepoli: voi, se voi che siete malvagi, sapete fare dei buoni doni ai vostri figli. Siamo calati in una natura umana che ha tutte le caratteristiche della negatività. Quindi ciò che è Dio è quello che siamo noi. Però vedete, fratelli, dire queste cose, dirle con la bocca, non è molto difficile, ma averle nello spirito, nel cuore, nella piena consapevolezza, nella vita pratica, questo è veramente difficile. Perché? Perché se è vero, diciamo, che Dio è quello che dice di essere, e noi siamo veramente quelle che siamo, lo diciamo veramente con consapevolezza, allora molte cose cambiano. La prima cosa che cambia è questa: solo la parola di Dio è la verità. Quando Gesù ha detto: santificali nella tua parola, la tua parola è verità. Giovanni 17, 17. Non ha detto che la parola di Dio è una delle tante verità, è l'unica verità. E se quella è l'unica verità, e noi siamo consapevoli di quelli che siamo, allora ecco che ci attaccheremo veramente alla parola. E là dove la parola ci vede mancanti, perché per poter capire questo messaggio, questa realtà, noi non dobbiamo valutare quello che Dio ci dice, ma ci dobbiamo confrontare con quello che Dio dice. E quindi, se noi abbiamo dei pensieri, abbiamo un modo di vivere che, confrontandosi con la parola di Dio, non è quello che Dio allora stiamo vivendo in maniera sbagliata. Allora, vedete, fratelli, il testo che noi stiamo studiando è di enorme importanza, è di vitale importanza per diverse ragioni. È di vitale importanza per chi, per coloro che ancora resistono alla grazia. È di vitale importanza per coloro che dicono di essere convertiti. È di vitale importanza per dimostrare se siamo veramente convertiti. Gino ha letto quel passo di Prima Giovanni. Io in questi giorni sto studiando la prima lettera di Giovanni. Sto rimanendo impressionato, fratelli. Quando Giovanni, l'apostolo Giovanni, dice più volte, se uno dice, ad esempio, se uno dice, però non ha comunione con i fratelli, è bugiardo. Se uno dice, però non ama i fratelli, è nella morte. Allora, vedete, noi possiamo dire tante cose, ma si dice nel mondo che le chiacchiere stanno a zero, vero? Allora, ci sono dei pericoli, proprio perché noi siamo calati in questa natura umana, che è una natura bugiarda, è una natura malvagia. A volte non ce ne rendiamo conto, ci sono dei pericoli che a volte non ci rendiamo conto, ci fanno sentire anche che stiamo a posto, ma stiamo nell'inganno. Allora ecco l'Apostolo Giovanni, se uno dice, allora io posso dire quello che voglio, sono bravo, sono fedele, sono spirituale, sono credente, ma quando poi mi rapporto con la parola di Dio, è veramente così? Allora, questo brano che noi abbiamo adesso letto è proprio la dimostrazione, è la realtà. Se siamo quelli che veramente diciamo. Allora, guardate, Pietro ha predicato un messaggio e mi piace perché Pietro ha predicato un messaggio potente, un messaggio che veniva dallo Spirito Santo. Pietro non era un accademico. Non era un laureato in teologia, ma quello che lui predicava e ha predicato veniva dal Signore. Era la realtà stessa che veniva dal Signore ha provocato nel cuore, nello spirito di coloro che hanno ascoltato, di molti di loro, qualcosa che non li ha lasciati più in pace. Ma cosa ha detto Pietro? Quando questi hanno detto, che dobbiamo fare? Come ha risposto Pietro? Potremmo riassumere in una sola parola. Ravvedetevi. Pietro ha detto ravvedetevi. Attenzione, fratelli, perché l'inghippo, molte situazioni che non sono chiare, che non si capisce, che lasciano la bocca amara, che sono, non sono chiare, che sono degli equivoci, ma cosa sta succedendo? Come mai? Si trova proprio in questa parola. Ravvedetevi. Cosa vuol dire ravvedersi? Cosa hanno capito le persone che hanno ascoltato e che poi hanno detto a Pietro, cosa dobbiamo fare? Cosa hanno capito? Che cosa significa ravvedersi? Ascoltiamo bene, fratelli. Perché noi abbiamo, è vero, vediamo delle situazioni, diciamo, ma non so cosa dirti, fratello. Spero che sia veramente credente, boh. Cioè, a vedere così sono imbarazzato, non so cosa dirti. Ravvedersi vuol dire prima di tutto pentirsi. E pentirsi vuol dire che quello che io ero prima mi fa vergogna. Se andate nel capitolo 6 della lettera ai Romani, Paolo dice, se ricordo bene, adesso sto andando un po' a memoria, il versetto 21-22, dice le cose che una volta vi vergognavate. Cioè, noi siamo andati al Signore perché? Perché avevamo vergogna di quelli che eravamo. E questi che hanno ascoltato si sono vergognati perché hanno capito che hanno ucciso Gesù. Con il loro peccato hanno ucciso Gesù. E questo è uguale anche per noi. È uguale anche per noi. Allora, vedete, la vedersi vuol dire mi vergogno di quello che ero prima. Ravvedersi vuol dire abbandonarsi al Signore totalmente, ma vuol dire qualcosa ancora di più, fratelli, che mi fa riflettere. Ravvedersi vuol dire cambiare mentalità, cambiare modo di pensare. Allora, venite ancora un attimo con me, fratelli. Venite nel profeta Isaia, capitolo 55. Vi prego di mettere gli occhi su questo passo, perché quando mettiamo gli occhi sulla parola di Dio, tutto è diverso. Questa mattina Gina ha letto Numeri 23:19 e vi devo confessare che non avevo mai fatto caso a questo verso. Avendo messo gli occhi, l'ho anche sottolineato, non lo voglio più dimenticare. Perché vedete, quando si mette gli occhi sulla parola e siamo onesti nel nostro cuore, allora noi non possiamo fare a meno di dire sì, le cose stanno così. Lo voglio ripetere, fratelli, solo la parola di Dio è la verità, non una verità. E se noi diciamo veramente di essere credenti e non abbiamo nel cuore questo principio, questa premessa, solo la parola di Dio è la verità, allora c'è qualcosa che non va. Forse ci siamo ingannati. Forse è stato un momento, un'emozione del momento. È come quel profumo che ci siamo messi addosso, dove sembrava tutto buono. È vero? Poi piano piano questo profumo, col tempo, è svanito e viene fuori tutta la puzza della nostra natura umana. E a volte non ce ne accorgiamo, veniamo ingannati. Guardate cosa dice il profeta Isaia in questo messaggio nel capitolo 55, versetti da 6 a 9. Non lo posso commentare perché ci vorrebbero degli incontri solo per questo. Ma dice così: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Guardate l'urgenza di cercare il Signore. Poi dice: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo che cosa deve lasciare? I suoi pensieri. I suoi pensieri. Ma se io dico sono convertito, ma ancora i miei pensieri. Ma mi sono convertito a chi? A che cosa? Se i miei pensieri sono rimasti ancora come prima, a che cosa mi sono convertito? I miei pensieri. E si converte egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Mi ha fatto riflettere, guardate, i miei pensieri. Allora, ravvedersi vuol dire abbandonare il proprio modo di pensare. E abbandonare il proprio modo di pensare vuol dire abbandonare il proprio modo di concepire la giustizia. Ma è giusto questo? Ma io mi comporto così perché è giusto, siamo sicuri, fratelli? Come faccio a sapere quando io sto vivendo secondo la giustizia di Dio e secondo la mia giustizia? Prendo la mia giustizia, la confronto con la giustizia di Dio e cosa faccio? Dico. E come dice il Signore? No. E allora è una giustizia sbagliata. Vi ricordate Pietro? Forse l'abbiamo già detto. Nel capitolo 16 del Vangelo di Matteo. Vi ricordate? Pietro che quando Gesù dice che sarebbe andato a soffrire a Gerusalemme, a morire, eccetera, Pietro lo trae da parte e dice, lo rimprovero, dice, ma Signore, ma che cosa stai dicendo? Cosa pensate voi che Pietro non amava il Signore? Non voleva bene il Signore? Pietro stava dicendo, scusa Gesù, ma fammi capire. Ma è giusto che tu debba morire? Ma cosa hai fatto per morire? Cos'hai fatto per morire? Ma stiamo scherzando? E guarda un po' che roba, guarda un po' che roba. Gesù dice a Pietro, vai via da me, Satana. Pietro, Satana? Ma che sta dicendo Gesù? Sì, fratelli, perché Pietro aveva un grande senso delle cose degli uomini, ma non delle cose di Dio. Allora, quando noi ci rapportiamo con la parola di Dio, ad esempio, fratelli, per non rimanere nel vago, il Dio ci chiama a sottometterci alle autorità di ogni genere, ecclesiali, civili, lavorativi, eccetera. Ma io mi sto sottomettendo alle autorità, ai fratelli anziani che Dio mi ha dato, alle autorità civili. Ah, ma sono tutti cattivi! Ma sì, non sta dicendo, non sta dicendo che devo valutare, mi sta dicendo che mi devo sottomettere. E guardate bene, fratello, attenzione. Se io non mi sottometto alle autorità, dice il Signore, io mi attiro una condanna di Dio. Romani capitolo 13, versetto 1 e 2. Allora divento un ribelle. Ma attenzione ancora. Ascoltate bene, fratelli, se credete nella parola di Dio, ovviamente, se crediamo che solo la parola è la verità. Quando io mi ribello alle autorità, e propongo la ribellione contro le autorità, allora non sono solo un ribelle, ma divento un ministro di Satana. Ecco perché Gesù ha detto a Pietro: vai via da me, Satana. Tu hai il senso delle cose degli uomini, della giustizia degli uomini. Quindi, sai chi ti sta usando adesso? Sai cos'è tu sei, Pietro, adesso? Sei un ministro di Satana. Secondo Corinzi 11, versetti 13 a 15. Quando io propongo, quando io spingo gli altri a ribellarsi contro le autorità, io in quel momento sono diventato un ministro di Satana. Non sono solo ribelle, perché se lo faccio solo per me, sono ribelle, ma se lo faccio proponendo la ribellione, allora sono un ministro di Satana. Allora, fratelli, torniamo a Atti capitolo 2. Guardate che cosa sta succedendo qui? Queste persone hanno ascoltato i messaggi di Pietro. Pietro ha detto semplicemente: ravvedetevi, dopo potrete essere battezzati, dopo riceverete lo Spirito Santo, dopo sarete perdonati, ma ravvedetevi, questo è il messaggio. E cosa hanno fatto? Qual è stata la reazione di queste persone? Guardate, fratelli, vorrei proprio che noi lo sottolineassimo nella nostra mente. La reazione di queste persone, quello che succede dopo, è tutto naturale. Pietro non ha detto: sforzatevi poi di stare con i fratelli. No! Per convertirsi bisogna sforzarsi. Ma non è scritto che dobbiamo sforzarsi per avere la comunione fraterna, eccetera. No! Guardate, che cosa è successo a questi circa 3.000 persone? Abbiamo letto nel versetto 41. Quelli che accettarono. Allora, già qui sta dicendo che non tutti hanno accettato la parola di Dio. Perché presenti, c'erano presenti qui, alla Pentecoste, capitolo 2, versetto 5, fratelli. Guardate cosa è scritto. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi, di ogni nazione che è sotto il cielo. Migliaia e migliaia di persone erano alla Pentecoste, ma solo quelli che accettarono la sua parola. Non hanno accettato una parola facendo una selezione. Va bene, ok, benissimo, metto a posto la mia vita davanti al Signore, quindi sono salvato, adesso però voglio vivere come dico io. No, non è la salvezza questa. Questo è l'inganno umano. Non è così. Non posso prendere qualcosa e non prendo tutto il resto. Molte volte, non so da chi ho sentito, Gesù non è soltanto il nostro Salvatore, anche il nostro Signore. Sbagliato! Non troverete mai prima Salvatore e poi Signore. Troverete prima Signore e poi Salvatore. E se Dio non è il Signore, se Gesù non è il Signore, e leggete Giuda, versetto 4, cioè il padrone, non è niente, non è neanche Salvatore, è un inganno. E se è il padrone, posso fare quello che voglio? Posso fare quello che voglio? No. Voi vi siete comprati una macchina, forse una casa. La macchina può fare quello che vuole? No, la macchina farà quello che volete, vorrete voi. L'avete comprata. Lo sapete che siamo stati comprati, vero, fratelli? Sapete che siamo stati comprati? E che non possiamo più fare quelle che vogliamo, dice Prima Corinzi 6, 19. Questi cosa hanno fatto? Hanno accettato la parola di Dio, sono stati battezzati, cioè hanno reso pubblica testimonianza, e da considerare quelle che avevano detto circa 2 mesi prima, noi non vogliamo che costui regni sopra di noi. Perché prima hanno detto, noi non vogliamo che Gesù regni su di noi. Adesso hanno accettato il messaggio di Pietro. E quindi cosa succede? In quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Che cosa è successo? Allora Pietro, ti ringraziamo, abbiamo ricevuto la salvezza, però scusa Pietro, adesso noi torniamo a casa, facciamo gli affari nostri con la nostra famiglia, abbiamo troppo da fare, siamo stanchi, per favore, ecco, va bene? Non fanno così tante, tante persone che dicono di essere credenti? Senti, io ti posso accontentare anche a venire qualche volta in adunanza, eh? Magari qualche volta mi collego pure al come, però per favore, tu nella mia vita non devi entrare. Dio, per piacere, fatti i fatti tuoi, perché la mia vita la devo gestire io, non tu. Allora ecco, è tutta naturale per queste persone. Furono aggiunti alla chiesa locale. Immaginate una donna che ha partorito, poi l'ostetrica o il ginecologo prende questo bambino e lo dà ai genitori. E allora questa persona dice ai genitori: oh, mi raccomando, sforzatevi di tenerlo a casa, eh. Sforzatevi, fate in modo che questi faccia parte della vostra famiglia. Ah, non so, a voi il ginecologo ha detto questo? Mi devo sforzare di tenere mio figlio a casa? Cioè, mi devo sforzare di dare da mangiare a mio figlio? Mio figlio si deve sforzare di stare a casa? Se il nostro ginecologo avesse detto una cosa come questa, io avrei detto: scusi, ma lei è sicura che è normale? Fa parte della mia famiglia e io mi devo sforzare di stare nella famiglia? Scusi, ma lei è sicura che è normale? È sicuro? Allora, fratelli, Efesini capitolo 2. Per favore, guardiamolo queste cose, perché vedete, questi due versi che io ho letto, non c'è soltanto la reazione di coloro che hanno accettato la parola, ma c'è la dimostrazione della salvezza. E se noi siamo leali col Signore, a meno che non stiamo ascoltando o non ci interessa, perché possiamo anche girare le spalle alla verità, no? Questo purtroppo è possibile. Se andate nel capitolo 8 del profeta Ezechiele, troverete 25 uomini che si trovano nel tempio e hanno le spalle voltate all'altare. Si può anche voltare le spalle alla parola di Dio, ma certamente è una dimostrazione chiara che siamo quelli che siamo. E possiamo anche prendici l'arroganza di dire: ma tanto non succede niente, perché abbiamo visto la volta scorsa nel Salmo 50 che il Signore ha detto: tu hai pensato, io sono stato zitto, tu hai pensato che io fossi come te, no? Vedi, Dio si è dimenticato, non mette più caso, non fa caso alla mia vita, ma io ti metterò tutto in faccia. Guardate, fratelli, è una cosa seria. In Efesini capitolo 2, versetti 19 e 20, notate cosa dice l'Apostolo Paolo. A delle persone che erano morte nei falli, nei peccati e si sono convertite al Signore. Guardate cosa dice. Così, dunque, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Abbiamo capito, vero, fratelli? L'Apostolo Paolo sta dicendo: sforzatevi di essere la famiglia di Dio, eh? Sforzatevi di stare con la famiglia di Dio, eh? No, vi siete convertiti? Siete, non siete più stranieri, non siete più ospiti. Un ospite sta un giorno, due, tre, dopo va via. Siete membri della famiglia di Dio. E notate, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Bene. Sapete una cosa, dice l'Apostolo Paolo a questi credenti? Il vostro essere membro della famiglia di Dio poggia sul Nuovo Testamento, sull'Antico Testamento, avendo come base Gesù Cristo. Ci interessa la parola di Dio? La leggiamo? La meditiamo? Ubbidiamo? Abbiamo il coraggio di dire, a volte mi sento in difetto. Siamo stati giù, abbiamo parlato con una persona che si è comportata in un certo modo contro gli anziani e questo con la schiena dritta a un certo punto mi ha detto: io sono a posto davanti a Dio. Mamma mia. Mi ha fatto rabbrividire. Sei a posto davanti a Dio. Cioè, come se si fosse seduto a fianco al trono di Dio, vicino a lui, alla pari. Tu sei a posto davanti a Dio. Mamma mia, mi ha detto: ma questo chi è? Ed è uno che qualche volta predica pure. Allora vedete, fratelli, quello che sta succedendo nel libro degli Atti, all'inizio, all'origine. Io ho preso questo testo perché? Perché siamo qui all'origine della verità. Ci sta facendo vedere la parola di Dio. Quella che è la verità. La possiamo ignorare, possiamo girare le spalle, non ci interessa. È tutto quello che noi vogliamo, ma questa è la verità. Se uno dice, c'è chi dice, ma possiamo dire quello che vogliamo. Possiamo anche essere delle persone che si comportano in un certo modo. Ma se non siamo nati dallo Spirito, e non ci sono questi valori, a me dispiace dirlo, fratelli, c'è un grande equivoco, c'è un grandissimo equivoco, c'è un grandissimo inganno. Mi sento parte della famiglia di Dio? No, non sto dicendo che ti devi sforzare. Ti sei sforzato quando hai portato tuo figlio a casa? Quando è nato? Quando tua figlia è nata, ti sei sforzato a portarla a casa? Ah, sì, è nato, ma mi porto sto peso a casa. Avete fatto così? O è stato tutto naturale? O è stata una gioia? Sono perfetti i nostri fratelli, le nostre sorelle, o i membri della famiglia di Dio? No. Stamattina cos'è emerso? Stiamo dicendo grazie al Signore, perché? Perché siamo bravi? Dice: Signore, hai fatto proprio bene a salvarci. Insomma, se non salvavi noi, chi dovevi salvare, no? Bravi come noi? Mica esistono persone al mondo brave come noi. Allora siamo come dei farisei, è vero? Quel farisei che si è alzato in piedi, ha pregato, ha detto: Signore, io faccio questo, pago la decima. E poi non sono neanche quel pubblicano che sta qui vicino. Io sono migliore di lui. Quasi quasi sono come Gesù. Siamo figli di Dio? Se sei un figlio di Dio, non hai bisogno di sforzarti. sentirai l'urgente bisogno di stare con la famiglia di Dio. Sentirai l'urgente bisogno di mangiare le cose spirituali. Sentirai l'urgente bisogno di parlare agli altri che sono perduti senza la grazia. E allora ecco, fratelli, io non voglio più andare avanti in questa riflessione. Non voglio togliere il tempo ai miei fratelli la prossima volta. Però guardate che cosa è successo nel versetto 42. Pietro non dice, mi raccomando adesso frequentate gli incontri, Mo vi siete convertiti, mi raccomando, Sforzatevi! No. C'è una E di congiunzione. E erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. E questo, sapete cosa vuol dire? Vuol dire che quel messaggio, i cui pensieri di prima sono stati tolti, adesso abbiamo bisogno dei pensieri di Dio. E questa è la dimostrazione. Erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fratella, nel rompere il pane e nelle preghiere. Allora qui ci vorrebbero altri quattro messaggi per spiegare questi quattro capisaldi della vita cristiana a livello personale di chiesa. Perseveranti, non ogni tanto, non quando ho tempo, non quando non sono stanco, non quando ho voglia. No. Non è così. Tu hai curato tuo figlio quando hai avuto voglia? Quando eri riposato? Quando non avevi niente da fare? Quando la sera tornando dici, ma oggi quasi quasi voglio cambiare il pannolino a mio figlio, tanto non ho niente da fare, così? O è stato un fatto naturale? La comunione fraterna. Cos'è la comunione fraterna? No, non possiamo fare una selezione, questa è buona e questa è cattiva, no. La comunione fraterna, questa parola comunione, deriva dal greco eikō, che vuol dire essere soci di una stessa realtà. Vuol dire che se io fallisco, tu hai fallito. Vuol dire che se tu hai fallito, ho fallito anch'io perché siamo un corpo. Vuol dire partecipare e compartecipare alle gioie, alle sofferenze, alle difficoltà, a quello che sta vivendo mio fratello. E allora questa è comunione. Vuol dire che io partecipo alla gioia di questo ragazzo che mi sta dicendo guarda, io sono arrivato qui, oppure alla sofferenza di questo ragazzo che ha bisogno delle preghiere dei fratelli, che ha bisogno di una vicinanza. Ma gli altri non lo fanno con me. Ah, ecco. Allora no. Se non lo fanno con me, ma è così che insegna Gesù. È così che insegna il Signore Gesù. No, fratelli. No. Allora, guardiamolo ancora questo passo. Questi sono entrati a far parte della chiesa locale e di conseguenza si sono messi alla scuola del Signore. Da quel momento hanno cominciato a condividere i problemi, le sofferenze, le difficoltà, le gioie dei credenti. E se leggete il resto di questo capitolo 2 degli Atti, anche al capitolo 4, troverete addirittura che chi aveva più possibilità vendeva, aiutava il proprio fratello ed erano appena convertiti. E questo troviamo. Troverete per due volte qualcosa di molto molto bello. Perdonate, proprio due o tre minuti ancora. Guardate cosa succede in questo capitolo 2, fratelli. Guardate versetto 47. A un certo punto leggiamo lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Cioè il mondo di allora stava vedendo, si stava accorgendo che stava succedendo qualcosa che nel mondo non c'era. E poi il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Ma la cosa che mi ha toccato molto nel capitolo 4, che vi chiedo gentilmente di leggere con me, solo un versetto, anzi, vi leggo due versetti, versetti 32 e 33. Notate, fratelli, perché la comunione fraterna è una potenza, è una predicazione al mondo. Non è soltanto la bellezza di sapere che non siamo soli, che possiamo partecipare, compartecipare, ma è un messaggio potente al mondo. Guardate cosa è scritto. La moltitudine di quelli che avevano creduto erano di un solo cuore e di un'anima sola. Non vi era chi dicesse sua alcune delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli, con grande potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del Signor Gesù, e grande grazia era sopra di loro. Che cosa significa questo? Significa che questa chiesa che viveva il Vangelo, viveva la comunione fraterna, viveva ai piedi degli apostoli, viveva l'adorazione con i fratelli, viveva le preghiere con i fratelli, il mondo vedeva, e gli apostoli potevano predicare l'Evangelo a testa alzata, perché nessuno poteva parlare male di quella chiesa. Gli apostoli potevano predicare e nessuno poteva dire ma sono ipocriti. No, erano di un sol cuore, di un'anima sola. Vivevano come se fosse una sola persona, come se fossero una sola persona. Hanno visto che cosa volesse significare essere una famiglia. Non c'erano problemi? Erano tutti perfetti? No. Ma avevano capito che erano una famiglia. E tutto questo non è uno sforzo, non è facoltativo, è tutto naturale. Quando mi sono convertito 48 anni fa, c'erano, mia moglie dice, un 3 chilometri da casa mia alla Donanza Foggia. Partivo un'ora e mezza prima, in via Taranto 22 Foggia. Giravo intorno a quel locale. Ma quando aprono? Ma quando non apre? È possibile? Tre quarti d'ora, 50 minuti prima ero lì, che giravo intorno, sembrava che non potessi vivere se non ascoltavo quelle che dicevano. E vi posso garantire, fratelli, che non erano i messaggi di oggi così chiari. Si predicava in dialetto, qualcuno sgrammaticato. Però ero lì come un uccello con la bocca aperta, la cui mamma ti portava qualcosa da mangiare. Oggi abbiamo tutte le comodità. Oggi diciamo di essere figli di Dio. Ma che fatica, che sforzo. Per poter stare insieme ai fratelli, poter vivere insieme ai fratelli, non quelli che lo meritano, per poter andare ad ascoltare la parola di Dio, trovare del tempo per leggere, per meditare, che sforzo. Perché? Che è successo? Non è che ci siamo ingannati, non è che è stata solo un'emozione. Guardate, non stiamo parlando di aver sbagliato a comprare una macchina, una bicicletta, una casa. Stiamo parlando dell'eternità. L'eternità. E quando questa vita finirà, questa vita terrena, non ci sarà una seconda possibilità. Non ci possiamo ravvedere un'altra volta. No. Dove l'albero cade, dice l'Ecclesiaste, lì rimane. E questa è una cosa seria. Io non so per voi, ma a me questo passo mi ha toccato molto. Mi ha toccato molto. Hanno accettato la parola. Si sono battezzati. Subito hanno fatto parte di una chiesa locale. Subito, in modo naturale, hanno vissuto attivamente in questa chiesa locale. E gli apostoli potevano predicare il Vangelo senza paura che qualcuno potessero contraddirli. Che bello questo. Che bello se la Chiesa di Villa Cortese fosse così. Nessuno che abbia a dire sì, però quello lì, quella lì, sì. È vero. Fratelli, il Signore apre il nostro cuore. E se per qualche ragione ci siamo visti un po' in difficoltà in questo passo che la Scrittura ci ha presentato, che è la verità, non giriamo le spalle, non facciamo finta di niente, perché sarebbe una tragica risposta, potrebbe significare l'eternità. Che il Signore possa entrare nello spirito di ciascuno di noi e dirvi, farvi capire, farci capire quello che io non sono riuscito a farvi capire. Che il Signore ci possa davvero aiutare e poter dire: io ho veramente creduto, come diceva Davide nel Salmo 116, io ho creduto, perciò parlerò e lo farò in presenza di tutto il mio popolo. Cioè non posso farne a meno, perché è naturale. Possa essere così per me, per te. Non girare le spalle. Cambi i tuoi pensieri. Se tu stai ancora ragionando con la tua giustizia, chiediti se sei veramente convertito, perché è una cosa molto seria. E Dio vi benedica, fratelli. Se ho detto qualcosa che ha offeso qualcuno, vi chiedo perdono, ma vi ho parlato con il cuore in mano, sinceramente. Non vi ha parlato uno che è migliore di voi, vi ha parlato uno che ha bisogno di capire bene queste cose, per sapere se è veramente fedele al Signore. Amen.
Amen.